Gianluca Comics. Ci piacerebbe maledettamente di salire su quel palco. Non è un soppalco. Gianluca Comics. Ci piacerebbe un sacco di poter accompagnare un grande artista. Ecco la lista.
Inizia oggi su Radio Animati un nuovo appuntamento per ripercorrere la storia e l'evoluzione del palco più importante per il mondo delle serie TV, del fumetto, dell'animazione in Italia, e stiamo parlando del palco di Luca Comics and Games. Dal 2003 ad oggi sono tantissimi gli ospiti che si sono alternati su questo palco e altrettante sono state le persone che dietro il palco hanno permesso a ogni spettacolo di prendere forma. Attraverso questa trasmissione vogliamo non solo ripercorrere la genesi di questi spettacoli, ma raccontare anche indirettamente l'evoluzione di una delle fiere più importanti d'Italia, ovvero Lucca Comics. Il titolo di questa trasmissione non è casuale, Gianluca Comics Stories, perché a condurvi in questo viaggio non sarò io, bensì Gianluca Del Carlo, oggi responsabile di tante cose all'interno di Lucca, ma per noi resta sempre e soprattutto l'indiscusso mentore, creatore e deus machina del music and cosplay. Ciao Gianluca e benvenuto su Radio Animati in questa nuova forma.
Ciao, sono veramente curioso di vedere come viene. No, vabbè, dai, figo. Ci siamo, quando se ne è parlato all'inizio io e te, è stato divertente, no? Perché tutti parlano di questo palco, chi l'ha vissuto come me, te dall'inizio, cioè io dall'inizio, te abbastanza presto. A volte fa anche strano, no? Quello che rappresenta il palco di Lucca. Per cui abbiamo detto, ma raccontiamo com'è andata.
Sì, soprattutto perché si iniziavano a confondere gli anni, no? Cioè, si inizia a perdere un po' il conto delle tante cose che sono state fatte, per cui si rischia di perdere la memoria.
No, assolutamente. Infatti, quando mi hai messo al pezzo, perché sappiate che comunque Lorenzo mi ha messo al pezzo, eh? Scrivi tutto quello che hai fatto nella tua vita. Mamma mia, è stato divertente e interessante da una parte. Dall'altra tanta acqua sotto ponti, per cui no, comunque è divertente pensare che tutto è iniziato come un gioco, no?
È vero.
Che comunque è iniziato realmente come un gioco, nel senso che io ero arrivato a Lucca, io sono educatore per un progetto legato al Foro Boario, un progetto educativo. Contemporaneamente ci furono tre fattori. Il primo è che Emanuele Vietina, direttore di Ora, che all'epoca era un giovane virgulto appassionato di games, seguiva già la parte games, nel 2003 cerca la sede per la Ludolega lucchese, cioè una massa di nerd che giocano a giochini. Viene a vedere il Foro Boario, mi vede all'opera, nel senso che io all'epoca facevo delle attività per mantenere il centro, delle attività varie, fra cui psychiatric band e quant'altro. Mi vede all'opera, in realtà quello e qualche birra fa sì che il Foro Boario diventa la sede della Ludolega lucchese. E lui mi propone, guarda, il direttore sta cercando un'idea di intrattenimento fra padiglioni. Poi succede questo: per mantenermi la sera lavoravo a una cosa che si chiama Festa della Birra di Borgo Ammozzano, insieme a quello che ora gestisce la logistica di Lucca Comics, Duccio Signorini. Lì per lì rimango tiepido alla richiesta del Vietina, anche perché io al Comics c'ero stato quando avevo 18 anni e non mi aveva fatto tutta sta impressione, nel senso un casino, puzzo la gente, tutti sti nerd. Non lo so, per cui dissi no, vabbè, ci penso. Però succede che proprio alla Festa della Birra di Borgo Ammozzano, la birra probabilmente il fil rouge di tutto, mentre ero lì, io lavoravo in cucina, mentre ero lì arrivano questi 5 deficienti vestiti da personaggi dei cartoni animati e mi attirano perché parlano in dialetto veneziano. Allora, devi sapere che mia madre era di Trieste, per cui tutto quello che è Veneto che ce l'ho un po' nelle orecchie. Fatto sta che inizio a ragionare con uno di questi e ci si sfida a chi conosce più canzoni e cartoni animati. Allora, il deficiente in questione era Daniele, okay. Novello, della mente di Tetsuya. E fatto sta che non mi ricordo bene perché, e anche lì la birra e la grappa di birra hanno fatto il suo, vinco questa scommessa e loro si impegnano a venire a fare un evento gratis a Lucca, se io li chiamo. Due giorni dopo mi trovo davanti al direttore di Lucca Comics and Games, che sull'onda di Emanuele Vietina mi accoglie e mi dice: so che sei un ragazzo in gamba, hai delle idee per noi? E lui specifica bene che voleva qualcosa per alleggerire la fatica di quelli che erano passavano da un padiglione all'altro. Cioè, bisogna ricordarsi che si parla di quando ancora all'area Luna Park, insomma, le tagliate, era molto diverso. E era una mostra mercato, per cui il concetto era completamente diverso.
E da qui, insomma, parti tutto. Senti, facciamo la prima pausa musicale di questa prima puntata di Gianluca Comics Stories. Diciamolo, c'è un titolo, la prima puntata è La Genesi. Facciamo la prima pausa musicale e sceglierei una sigla sicuramente con cui hai vinto nella gara con Daniele Novello. Cioè, te ne ricordi una che magari lui non si ricordava e che invece ti ha permesso di segnare il punto?
Era qualcosa comunque legato a Vince Tempera. Perché ero preparato.
Ok, allora facciamo così: prendiamo una sigla di Vince Tempera e come prima sigla di questa puntata io direi possiamo partire con Goldrake.
Lanciati da Vega.
Gianluca Comics Stories, questa è la prima puntata su Radio Animati e ci trovate ovviamente anche in podcast dalla settimana dopo la messa in onda su www.radioanimati.it. Continuiamo a parlare della genesi, della parte music and cosplay di Lucca con Gianluca, ma ovviamente ancora non avevo un nome perché siamo arrivati al punto della storia in cui tu accetti di alleggerire un po' così il clima estremamente nerd di una mostra mercato di Lucca. E cosa decidi di fare?
Banalmente, allora, io sono di Viareggio, no? Per cui le maschere, le cose mi sono sempre piaciute. Avevo scoperto questo fenomeno che era già presente a Lucca, che era il cosplay, che non c'entra nulla col carnevale. Fatto sta che me la gioco, gli dico, secondo me l'abbinata più figa che possiamo fare è dei concerti, dei cartoni animati, magari con gli artisti originali e il cosplay. Il direttore di lì ci crede abbastanza, però dice vabbè, sperimentiamola questa formula qua e poi vediamo come va. Quindi, ma come si chiama? Come la chiamiamo? E io dico, proprio me la gioco, Comics and Music. E Renato Genovese mi risponde, no, non suona bene, chiamiamola Music and Comics. E così è nato tutto in realtà. E il primo anno, proprio perché il festival ha questa politica da sempre, le cose nuove, l'investimento iniziale deve essere molto molto ridimensionato e soprattutto non deve andare a infisciare gli equilibri già presenti, per cui decidiamo di provare al Forboario, sia per una questione di costi che per una questione di opportunità, appunto, perché c'è ancora da capire gli spazi e quant'altro, di allestire questo palco al Forboario e fare una mini rassegna di quello che si poteva essere. Quindi la gara del cosplay la facemmo senza palchi dentro la fiera e i concerti li facemmo a chiusura due giorni, cioè un giorno in realtà, un giorno, prima anno un giorno si fece proprio per sperimentare.
Il risultato fu?
Drammatico. Andò malissimo tutto, cioè nel senso non venne nessuno ai concerti, la stampa di categoria ci spezzò le gambe perché dissero che io e Renato Genovese stavamo uccidendo la cultura dei fumetti. Ti giuro, è vero, l'inizio fu veramente drammatico. Poi a Renato Genovese in realtà piacque molto l'impegno che ci avevo messo e anche un po' la visione che avevo avuto. I ragazzi che coinvolsi in quella prima edizione, io ti giuro, dopo lo possiamo anche chiedere, io ho finito il concerto, qui davanti c'erano tre persone, dissi a loro, vi prometto che il prossimo anno si rifà e sarà un successo. Lo dissi proprio prendendomi un impegno che non aveva nessuna base, però ero convintissimo della formula, dell'idea, e mi fa ridere, cioè il fatto che ora in tutto il mondo non ci sia più una fiera, un festival che sia, che non ha questa formula, a me mi fa ridere tantissimo per due motivi. Primo, accidenti a me che potevo fare un format e registrarlo. Secondo, che nessuno se lo ricorda che in realtà all'inizio ci avevano massacrato. E invece poi il tempo ci ha dato ragione, dai.
Certo, ormai non è vero, l'hai detto, non, ad ogni fiera ci si aspetta sempre che un palco ci sia, ormai è consolidato come la biglietteria, cioè per forza c'è una biglietteria, per forza c'è un palco a una fiera e sicuramente c'è della musica e una gara cosplay. Nel 2003-2004 fa strano pensarlo, ma non era così oggettivamente, c'era il famoso ghiaino.
C'era il famoso ghiaino, ma assolutamente c'era il ghiaino, il palco fu una sfida, ma addirittura io mi ricordo che si tagliò un concerto, ora poi mi ricordo se lo diciamo oppure no, si tagliò un concerto semplicemente perché la fiera era finita.
Lo cioè, racconteremo quando ci arriveremo, però insomma questo dà l'idea, insomma, ecco.
Dà l'idea, ma io e te sappiamo che nel 2003-2004, per esempio, la regina delle sigle non era così ben vista, cioè era proprio diversa la situazione.
C'era anche un'altra generazione, no? Probabilmente.
Sì, assolutamente. Però era molto diversa e ce la siamo sudata tutta. Io mi ricordo la pioggia nel 2004, primo anno in fiera, tutto emozionatissimo. piove, si apre un padiglione su Panini, l'ha detto Stampa del Festival, mi urla di inventarmi qualcosa per attirare il pubblico dall'altra parte, mi giro verso il palco completamente allagato. Ho lacrime all'occhio, vi giuro, mi prese male in quel momento lì. Mi inventai insieme ai ragazzi del Fair Gold il carta cantun senza basi al loro stand. Adesso cosa è successo? La situazione era un po' diversa, diciamo così.
Va bene, facciamo un'altra pausa musicale e poi, visto che hai citato i primi compagni di Ventura, ne hai citato uno, ma ne avremo due, e subito dopo avremo degli ospiti. Comics Stories su Radio Animati con Lorenzo e Gianluca Del Carlo a raccontarvi la storia del palco di Lucca Comics and Games e indirettamente anche la storia di Lucca Comics. Gianluca, li hai citati a inizio puntata perché insomma hai avuto, diciamo, due band, due persone che in qualche modo ti hanno fatto compagnia fin dalla prima edizione, quindi lascio a te l'onore di annunciarli.
Sono due fratelli, ci siamo ritrovati qualche tempo fa insieme e ci siamo guardati dicendo poi è colpa nostra di tutto questo. E vabbè, sono Davide Piaggio dei Bishonen e Daniele Novello della Mente di Tetsuya.
Ciao ragazzi, ciao. E benvenuti.
Ciao, ciao Lorenzo, ciao. Ciao Davide, ciao Gianluca, ciao, ciao.
Allora, partiamo da Daniele, raccontaci la tua versione dei fatti di quando hai conosciuto Gianluca e quanto eri ubriaco.
Intanto non ero ubriaco, non so chi sta millantando questa cosa che fossi stato ubriaco durante il nostro incontro, oppure ero ubriaco e non lo ricordo, questo non lo so con certezza. Allora eravamo
la seconda,
ecco, lo sapevo, eravamo a Borgo Amozzano ospiti a una festa della birra ed era la nostra prima trasferta toscana. Facciamo il nostro concerto, va tutto insomma come deve andare, fine concerto o era prima del concerto, sai che ecco, forse questo è a conferma che ero ubriaco, non mi ricordo se era prima o
prima
dopo,
e dopo.
Siamo stati avvicinati da un tizio losco che portava anche dei capelli, questo dovete sapere. Esatto, che portava anche dei capelli, e io ero un po' più scuro di capelli, non ero così bianco come Aurora. E niente, ci propose questa cosa di partecipare a Lucca Comics con questa veste musicale che doveva essere una novità per la fiera. E noi abbiamo detto sì, ma si farà, scommettiamo, ma chi lo sa se ci chiami, ma secondo me tu non ci chiamerai. E abbiamo bevuto delle birre. Poi, dopo qualche paio di mesi, un mese, perché in agosto, credo un mese dopo, ci chiamò.
Da quanto eravate in attività voi con la mente di Tetsuya, Daniele?
Noi eravamo dal 99.
Ok, quindi...
Fine 99. Tra l'altro, era una, quando lui ci chiamò, eravamo in una fase di transizione, perché avevamo un primo cantante che poi se ne andò e non c'era non era ancora arrivato Alberto. Quindi eravamo una formazione un po' così. Ancora non capivamo dove parare, cosa, dove andare a parare, cosa fare, cosa non fare, la formazione ideale. Poi arrivò Alberto un po' dopo, ma quella volta a Borgomozzano non c'era il cantante, cantavo io, cantava il vecchio bassista che Piero Vittorio Bon, era una formazione un po' particolare, un po' così insolita.
Daniele, e questo lo puoi confermare anche tu, David, fino a quel momento lì effettivamente le cartoon cover band si esibivano soprattutto in feste della birra, feste dell'unità, birrerie, cioè non c'era questo concetto delle fiere del fumetto.
Vero. Assolutamente.
Se andavi a vedere ad uno di motociclisti con la spogliarellita alla fine.
Esatto.
Quindi è andata peggiorando, possiamo dire.
Esatto. No, anche noi facevamo sagre o piuttosto che feste di piazza, mi ricordo grandiosi carnevali in quegli anni là, ma fiera del fumetto eravamo tutti vergini da questo punto di vista. Non esisteva neanche la concezione di concerto, non esistevano neanche le fiere del fumetto, c'era solo quella o c'era il Romix forse.
Ma sì, ma non c'era l'idea che potesse esserci un pubblico trasversale generico per questo genere.
Certo.
Però... No, assolutamente. Assolutamente.
Senti, e quale fu l'emozione di salire su quel palco che insomma era un po' diverso da quello di oggi, e soprattutto la stesura della scaletta? Faceste qualcosa, ricordi qualcosa in particolare?
Quale palco? Intanto quale palco, scusami, perché no, questa no. È una...
Sono stato onesto e l'ho detto che il primo palco era il Foro Boario, era drammatico e c'era tre persone di pubblico. Io sono onesto, a differenza tua.
Era stato gonfio di ottimismo, perché anticipo il fatto che Gianluca aveva pensato potesse esserci della gente dopo la fiera di Luca, quindi il girare, esatto, per fumetti eccetera, che si trattenesse fino alle 9 in una fredda giornata d'inverno con la pioggia per venire al Foro Boario, sfidando la morte sulla statale, a vedere noi.
No, ma poi tra l'altro la fiera si teneva nella zona fiere, quindi non era in città, non c'era probabilità di, che ne so, passa qualcuno, si ferma ad ascoltare, la gente doveva venire appositamente a seguire i concerti.
Però diciamo ci siete arrivati per gradi. Il primo anno andò un po' così, però Gianluca devo dire che lo ha ammesso questo, insomma, prima di collegarmi con voi lo aveva ammesso questa cosa qui.
Sì. Però aspetta, vi ricordate alla fine della serata? Io cosa vi dissi?
Volevamo ammazzarti. Io che volevamo ammazzarti, mi ricordo benissimo questa cosa.
Cosa vi dissi io?
Ma il prossimo anno sarà un'altra cosa, sarà un successo, che ne so, non mi ricordo.
È vero, è vero.
Una cosa cambierà, il prossimo anno sarà tutta un'altra cosa, sì. Mi ricordo che le promesse erano diverse, sì.
Ma
le premesse per l'anno
aveva avuto l'enorme merito di farci incontrare tra cover band.
Esatto.
Infatti la prima volta che andava una cosa del genere. E comunque una presa di consapevolezza del piacere di fare questo genere di musica, di ascoltarla, di potenziare il pubblico, questo era emerso già con forza nel 2003. E poi nel 2004 Gianluca effettivamente ha atteso a tutte le promesse fatte in modo superlativo.
Bene.
Esatto.
Dalla mente di Tetsuya, credo proprio nella formazione dell'epoca, giusto Daniele?
Sì.
E allora ascoltiamoci Tekkaman.
Moero Taiyo.
Radio Animati Gianluca Comics Stories, la mente di Tetsuya, ma qui con noi abbiamo anche Amuro David, ovvero Davide Piaggio dei Bishonen. Stavamo parlando di cartoon cover band che si incontrano per la prima volta. Oggi, insomma, vengono fatte tante cene, raduni, eccetera, eccetera. Però all'epoca tutto questo non c'era, quindi fu una prima volta anche da questo punto di vista.
Assolutamente. Che io sappia, è stata la prima volta in cui su un palco si siano espresse due cover band insieme. Tra l'altro facendo subito degli scambi culturali, perché io mi ricordo, anzi esiste il video, non c'è su YouTube, ma esiste il video di quel concerto imbacuccati sotto la pioggia, dove io poi ero stato ospitato dalla mente di Tetsuya a cantare.
E qui invece come Gianluca ha incontrato i Bishonen? Perché della mente di Tetsuya lo sappiamo, invece i Bishonen, Gianluca, quando e come li hai conosciuti?
Guarda, io ti posso raccontare per quanto riguarda me, perché credo che Gianluca abbia conosciuto primariamente Alex Cattura, che era il chitarrista. Io Gianluca l'ho conosciuto la sera stessa al Foro Boario, in questo scenario disolato. Avevo portato degli amici dicendo: mi raccomando, venite che vi faccio entrare gratis. Essendo che c'erano solo loro di pubblico, come faccio a dirgli fai entrare? Come faccio a farvi entrare gratis, che siete gli unici? Gli unici amici, questi hanno pagato. È una storia vera. E niente, è partito questo concerto assolutamente surreale, dove dicendo: ma chi è questo Barabba? Poi lo picchiamo fuori. E invece è venuta fuori una cosa bella. Io devo fare una domanda a Gianluca, però, innanzitutto. Gianluca, tu mi assicuri che i fonici di quella sera hanno cambiato mestiere?
Sì, assolutamente. Ma io ti dirò di più. Mi ricordo ancora, e poi dopo, specialmente Daniele deve ammettere che mi sono messo al pezzo. Quella sera arrivaste e mi dicesse: ma i monitor? Io mi chiedo: ma che sono i monitor? Che ci dovevi fare? Per me erano quelli. Poi fortunatamente mi sono messo a studiare e qualcosa ho imparato.
Sì, è stata una cosa che mi è rimasta tantissimo impressa, forse la leitmotiv di quella serata lì. E i bambini si tappino le orecchie. Era Piero che suonava il basso e diceva: in condizioni normali questo sarebbe un basso, invece merda.
Fu abbastanza imbarazzante, però è stata un'esperienza traumatica ma divertente. Quelli che ti ricordi nella vita, insomma.
Assolutamente.
Anch'io, e i giorni dopo dormivo come un bimbo, ogni 3 ore mi alzavo e piangevo. C'era una figura così, non l'ho mai fatta.
Davide, invece la formazione dei Bishonen dell'epoca com'era? Chi c'era?
Allora, ve la dico coi nickname, che come tutte le cose italiane erano nate come nomi provvisori buttati da me, sono rimasti come definitivi per 12 anni. Guarda, noi avevamo cominciato a suonare nel 98, Però veramente nella cantina una roba alla 883, no? Cioè, è da immaginare l'883. Poi avevamo perso il bassista, ne era arrivato, o il tastierista, ne era arrivato un altro, ed era Alex Captura, Albert Andrew, che era, era suo fratello, Pachi Pachi, che era il bassista, scusa, nel 2001, e poi è arrivato Alex Ragazzi, che è stato il tastierista che avete conosciuto nel 2003, benché Giorgio, scusate, ha nomi diversi. Mi pare di averli detti tutti, eravamo cinque giovani e selvaggi e avevamo debuttato nel 2000. Noi nel 2001 ci eravamo già esibiti a Lucca Comics nel palchetto che era tra gli abusivi, grande, da altri tempi, tra il palchetto.
In mezzo alle videocassette copiate?
Ma di peggio, cioè ancora, la cosa era ancora più malata. Io mi ricordo che compravamo le cassettine audio dove magari c'erano 12 sigle che avevamo già, ma per prendere la sigla che ci mancava. Cioè, eravamo ridotti a questo in tempi pre-internet per completismo. E comunque ce l'avamo esibiti in questo palchetto e mi ricordo che era stata una cosa. Per noi, abbiamo detto: questo è il massimo, ragazzi, non faremo di più, e infatti dopo è arrivato il corroboare e abbiamo detto: ah, com'era bello nel 2001, no? Dove sono gli abusivi? Dove sono? Comunque io ho conosciuto Gianluca quella sera, abbiamo pensato ok, mai più, ha promesso che si rifarà, non accadrà, invece il cazzo mi ha detto no, abbi fede. E quando siamo arrivati a Lucca Comics nel 2004, dove se non erro facciamo già due esibizioni, non una, dicemmo wow, che palco,
c'era un palco
lì, ci fu una, sì, sì. Io questo un ricordo legato strettamente ai Bishonen, fioriva nella, secondo me, nelle sue declinazioni più belle il concetto di cosplay. E infatti il 2004 per noi è vincolato ai Balordi, mm-hmm, che facevano le scene alla Kenny Guerriero, spacco tutto, leccando i coltelli e, come dire, trascinando via anziani e le vergini. E io ebbi l'intuizione prima del concerto a dire: ragazzi, non è che ci aspettate che quando saliamo sul palco facciamo Kenny Guerriero, salite anche voi. Poi si è detto: guarda, stiamo morendo di freddo perché siamo seminudi, è novembre, che poi è la grande verità di Lucca Comics, e di ragazzi seminudi che girano a novembre, mi domando come facciano. E questi mi hanno detto: guarda, se aprite con Kenny Guerriero noi saliamo, e salirono sul palco. Che fortunatamente quel momento è stato anche registrato dal collega di un amico, e c'è questa scena surreale dove io parlo un finto giapponese clamoroso, cosa che peraltro mi ricollega e mi ricorda anche al grande Alberto Zanon della Mente di Tetsuya. Ci fanno in comune di inventare un po' le lingue. ci scherzavamo insieme, grande Alberto.
Eravate due grandi cazzari
cazzari. Sì. E quindi c'è questo momento immortale con Gianluca che piange. Che piange, perché questi erano in 30 sul palco.
La sicurezza prima di tutto.
E abbiamo avuto questo momento pazzesco.
Gianluca, tu lo ricordi questo momento?
No, lo ricordo, sì. Vabbè, sì, mi ricordo che venne un vigile del fuoco addirittura a dirmi di interrompere il tutto, e io per la prima volta dissi: vacci te. In una posizione fortissima. In realtà invece quell'anno lì piansi davvero, perché a chiusura della manifestazione Renato Genovese, il direttore, io non so se ve lo ricordate voi due vecchi, il direttore mi disse: guarda, sono felice di quello che hai fatto, da quest'anno chiudi te il festival. Scena, monto sul palco, mi viene il magone, mi metto a piangere e dico ciao, vado via. Dico, <"Aci.">
Bene ragazzi, allora, io direi che insomma la storia di Lucca Comics per la parte music and cosplay, music and comics come si chiamava nel 2003-2004, è molto lunga, e sicuramente avremo occasione di rincontrarci, perché ci sono altri racconti, perché anche la vostra storia poi proseguirà parallelamente a quella di Lucca, per cui ci saranno tante occasioni di incontro. Però per adesso fermiamoci qua. Io direi di chiudere la puntata.
Aggiungere solo una cosa, sì, una cosa che secondo me è importantissima, tra l'altro non riguarda noi ma la mente di Tetsuya. Nel 2004 ci fu la prima collaborazione, perché voi suonaste coi fratelli Balestra. Però è importantissimo, perché è stato il primo recupero storico di autori originali delle sigle di cartoni animati.
E di questo ne parleremo nella prossima puntata. Per cui tu hai dato un annuncio di quello che parleremo nella prossima puntata, David. Però io direi, visto che siamo qua insieme, per ricreare quell'atmosfera da 2003 o 2004, quando è che dovresti chiudere il festival, Gianluca?
2004.
Nel 2004, per cui chiudiamo con Grottango dei Bishonen e diamo a Gianluca, ricreiamo quell'atmosfera, Gianluca sale sul palco e fa l'annuncio di chiusura.
Non piangere.
Vai.
Grazie, ma ce l'avete una casa? Questo lo dico da dopo anni. Grazie a tutti. E ora ci salutiamo, grazie veramente di essere stati qua in questi giorni. Purtroppo quest'anno ha piovuto, però siamo felici e ricordatevi che siamo una famiglia. Lascio il campo a chi se lo merita. Con noi i Bishonen e questo nuovissimo cartone animato che vince sulla rete. Ciao.
Ehi, cosa sono?
Che cosa hai visto, Hayashi?
Missili. C'è un gruppo di missili diretti verso Tokyo.
La posizione?
Si trovano a circa 14 minuti di distanza dal loro obiettivo, che è Tokyo.